la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti si apre così la newsline di oggi, venerdì 18 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Mentre nel GR di Popolare Network la cronaca nel Vicentino ci racconta di due dispersi per il maltempo sul torrente Agno. Le ricerche dei vigili del fuoco sono in corso. Si tratterebbe di padre e figlio trascinati con la loro auto dalla piena del torrente presso Valdagno. I vigili del fuoco lavorano dalle 1 di questa notte con squadre di soccorso corso e che un ausilio droni, e naturalmente vi aggiorneremo. Ci spostiamo subito in Toscana per avere conto dell'evoluzione meteorologica di oggi e poi naturalmente anche per il weekend pasquale, le festività. Matteo Rossi quest'oggi dall'AMA, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Precipitazioni, ancora precipitazioni, ma quanto e come?
Le piogge sono in attenuazione, anche se ancora nella giornata di oggi sono previste delle piogge soprattutto sulle zone settentrionali della regione, quindi province di Firenze, Prato, Pistoia, anche sul nord-ovest. Va meglio invece al centro-sud, dove le piogge saranno meno probabili, anzi avremo anche delle schiarite. Nel pomeriggio comunque migliora anche sulle zone settentrionali, soltanto qualche pioggia residua, non sono precipitazioni particolarmente intense ed abbondanti in ogni caso. E poi nella giornata di domani miglioramento deciso, cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con temperature anche in aumento oltre i 20 gradi, quindi una giornata più che discreta quella di domani. Poi fra domenica e lunedì invece sembra arrivare un nuovo peggioramento, previsione però molto difficile perché questa depressione che arriverà già da domenica e poi anche nella giornata di lunedì è ostacolata un po' dalla presenza di un'alta pressione che la rallenterà. È molto difficile prevedere quanto potrà entrare sulla nostra regione, bisognerà tenersi aggiornati nei prossimi giorni, proprio perché al momento sono previste delle piogge sia domenica che lunedì a carattere sparso, non particolarmente intense comunque.
E non possiamo forzare insomma quelle che sono le informazioni in vostro possesso al momento, e così dunque domani alle 9 lo ricordiamo con Pierluigi Megahertz e poi domenica, proprio la domenica di Pasqua con Jimmy, aggiornamenti in tempo reale con il Lamma, che salutiamo. A tutto lo staff auguriamo una buona Pasqua, grazie per tutte le informazioni che ci date quotidianamente. Adesso una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto, così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su TEDx xfiesole.com. Renew, recharge, sustain.
L'Associazione La Rossa presenta l'11ª edizione di Primo Maggio Alari, Festa Rossa dei Lavoratori. Dalle 11 alle 23 un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari, al Teatro Tina Modotti, La Guerra al Lavoro, Economia di Guerra, Tagli e Ricadute sul Lavoro e Pratiche di Lotta, in collaborazione con Ottolina TV. Sui vari palchi, i concerti della Balotta Continua, Hotel La Salle, Luta Page, 71 JPM, Batucada a Gogo e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile, ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Controradio.
Alle 8:10 diamo subito uno sguardo alle principali notizie di oggi. Come sempre io vi consiglio di andare sull'home page di controradio.it dove ci sono tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Trovate la notizia dello scontro tra bande all'isolotto, ragazzo ferito con 6 colpi di pistola. Sulle prime pagine dei quotidiani locali ulteriori particolari, dicevamo, su controradio.it, l'ipotesi del questore di un possibile regolamento di conti, ma piste tutte aperte, come abbiamo detto, squadra mobile al lavoro, l'agguato e gli spari, isolotto shock, l'apertura del Corriere, così come La Nazione, guerra fra bande, spari all'isolotto, un gruppo di Maranza, addirittura sdogana questa definizione. La Nazione ha preso di mira 2 rivali in piena notte, 6 colpi di pistola, calci e pugni, uno dei giovani feriti è sopravvissuto per miracolo. E poi la fotonotizia, il patto dell'arte con Massini in primo piano, alleanza fra La Pergola e il Maggio Musicale Fiorentino, 2 date con protagoniste La Parola e la Musica dal vivo. Massini, che potete ascoltare anche con il sovrintendente Fuertes sul nostro sito, nell'intervista realizzata da Viola Giacalone, che ha seguito la presentazione. Ma dalle pagine interne dei quotidiani locali di oggi, per quanto riguarda la piana fiorentina, leggiamo: tranvia, si ritorna al capolinea, lavori a lotti per partire subito, intesa sul tracciato in conferenza dei servizi, Falchi, così possiamo iniziare a realizzare il primo tratto. Questo dalla Nazione. Falchi peraltro oggi sarà con l'assessore Giorgio e il presidente Gianni in regione per parlare della tranvia che riguarda Sesto Fiorentino, dunque nuovi sviluppi sempre sulla piana. Ma vale davvero adesso soffermarci un attimo su questa attesa esito della conferenza di servizi che dunque riporta, diciamo, all'origine il tracciato della tranvia da Campi Bisenzio. 8:12 commentiamo insieme con la referente del comitato spontaneo No Tranvia via San Giusto via Masaccio, Valentina Donnini. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
In sintesi, è stata definitivamente scartata l'ipotesi di variante da via San Giusto, ritenuta troppo stretta per il passaggio dei mezzi e per le rotaie, cosa da voi ribadita in qualsiasi modo. Non torniamo indietro, Donnini, ma commentiamo l'oggi che attendevate da tempo.
Sì, allora è stata una notizia per noi chiaramente meravigliosa, nel senso che ci speravamo ma non ci credevamo, per cui ecco, è stato veramente, insomma, ieri una bella conferma. E cioè, noi lo sapevamo già dall'inizio, la strettoia, gli espropri, i costi aggiuntivi per il comune di Campi, i tempi più lunghi che rischiavano di far saltare tutto il progetto, per cui insomma ecco, siamo contenti che poi alla fine sia stata scartata, perché era veramente rischioso sotto diversi punti di vista.
Insomma, troppe controindicazioni da affrontare con la variante, reperimento risorse aggiuntive, l'allungamento dei tempi, la realizzazione stessa dell'opera, perché a un certo punto si è temuto che questo impasse fosse l'epilogo definitivo.
Sì, perché appunto siamo vicini alla scadenza, per cui se si continuava, diciamo, a ribattere sulla variante, il rischio era veramente che saltassero, insomma, i fondi del PNRR. Questo, insomma, non era auspicabile per Campi sicuramente.
Senta, c'è voluto Gianni che arrivasse lì e guardasse con i suoi occhi per sbloccare la situazione?
Ma sì, probabilmente sì, perché da lì poi è venuto fuori appunto l'ipotesi, quella che ha detto Gianni in strada davanti alla strettoia: bisogna, qui non si può fare, bisogna andare per una terza via.
Questa terza via però ci riporta alla prima, cioè Piazza Aldo Moro, che verrà gestita come? Quali sono le informazioni che adesso arrivano su questo ritorno, però con delle modifiche, perché insomma la situazione è critica ed era stata criticata anche per quell'ipotesi di capolinea?
Sì, io mi auguro vivamente che questa terza via sia quel famosissimo piccolo arretramento che salvaguarda poi lo spazio verde della piazza, perché comunque anche per noi, nonostante che poi ci abbiano detto che siamo comunque, abbiamo tirato avanti i nostri interessi personali e tutto il resto, non è così, cioè che il giardino in qualche modo venga salvaguardato, anche per noi è una priorità, per cui speriamo vivamente che questa terza via sia il piccolo arretramento in modo da salvare il verde della piazza.
E allora, questo lo stato dell'arte, a questo punto con fatti e notizie certe, ci riaggiorneremo perché tutto è in divenire rispetto a quello che è il progetto, il cantiere, la realizzazione, dunque ci risentiremo, però intanto un momento sicuramente di sospiro, di sollievo per i cittadini che si sono mobilitati rispetto a quell'ipotesi di variante. Poi ci saranno anche tutte le riflessioni e volendo anche le strumentalizzazioni politiche che verranno utilizzate, ma non da voi, parlo di altre sedi rispetto a questo in qualche modo dietro front di un'ipotesi fortemente sostenuta dal sindaco Tagliaferri che adesso viene messa nel cassetto. Grazie a Donnini per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie di cuore. Ciao, arrivederci. In a hotel Amsterdam, a double pneumonia in a single room, and the sickest joke was the price of the medicine. Are you laughing at me now? May I please laugh along with me? Smart, I woke up from a deep, a quiet sleep with ashtray clothes and this lonely heart pen with which I wrote for you a love song in tattoo. And my aim was to fool you. Could we meet in the marketplace? Did I ever hate, please? Did you wound my knees? You see, I wouldn't say goodbye to meaning. Drop me out of all the pieces. Yeah, too easy. There's nobody else to blame. But have my head in a crying shame. There's nobody else to blame. Nobody. Ci arrivano messaggi al 342-81-04-111 rispetto agli aggiornamenti sull'esito della conferenza di servizi per la variante per la tranvia, la linea tranviaria per Campi Bisenzio. Quello di Campi è un bel momento di partecipazione dal basso dei cittadini, raramente riescono queste cose, ci scrive Gianni, peraltro noi siamo stati in diretta da San Giusto a descrivere la situazione più volte ribadita nelle sue criticità, dunque davvero vale la pena sottolineare il percorso che è stato fatto di mobilitazione che ha portato poi al risultato che vi raccontavamo. Ma vogliamo darvi conto adesso e alla vigilia di Pasqua scegliamo proprio una notizia, una buona notizia, perché questa vogliamo valorizzare, dell'adozione da parte di alcune scuole di Firenze del messaggio, ma soprattutto dell'opera di Eldorado di Giovanni De Gara, che di cui abbiamo raccontato sempre nelle nostre dirette anche con Raffaele Palumbo. Stiamo parlando delle installazioni delle porte coperte dalle lenzuoli termici dorati, potente simbolo di inclusione, che hanno destato polemiche in Santissima Annunziata, ma perché strumentalizzate da un punto di vista politico dalla destra, ma in qualche modo davvero sono state recepite nel loro messaggio da alcuni dirigenti e dirigenti scolastici, e così De Gara si è messo a disposizione con la sua opera. Ce lo facciamo raccontare proprio da lui. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno.
Ti stai dando da fare sui portoni delle scuole di Firenze, Eldorado prosegue il suo viaggio.
Sì, io nel senso di solito resto abbastanza sulle chiese, nel senso il progetto mio è quello, ma ha colpito che abbiano preso iniziativa le maestre, la vicepreside e il preside per conto loro, e quindi ho deciso di andare a aiutarle anche per proprio per migliorare un po' come le stavano facendo. Ma la cosa buona è che l'iniziativa appunto sia partita da loro, quindi questo progetto è un progetto artistico che io porto in giro in certi contesti, come dicevo, le chiese, però poi se le persone lo riescono a fare proprio e lo possono portare in altre dimensioni, mi sembra appunto che dimostri che il progetto possa funzionare, quindi non solo artisticamente, ma possa funzionare anche all'interno della comunità. Quindi sono stato molto contento, anche perché sulle scuole è importante, perché la scuola è il primo posto di accoglienza, di inclusione, di multiculturalità, quindi diciamo è abbastanza normale portarlo anche sulle scuole, anche se prima non ci avevo mai pensato. Quindi sono contento se le scuole decideranno. Io ovviamente non potrò realizzare tutte le scuole, perché comunque anche altre mi stanno chiedendo un po' di fare la stessa cosa, però sono contento se le singole persone, le scuole, possano decidano appunto di fare propria questa installazione.
Hai ben sottolineato questo recepimento del messaggio che poi è alla base del tuo progetto artistico, quello di utilizzare uno strumento di accoglienza in maniera pratica, come le coperte possono davvero essere uno strumento di prima accoglienza, però rappresentino e rimandino a tutto un mondo di sofferenza, di disagio e di ricerca di una situazione migliore, che arriva appunto con questa immagine di forte valore simbolico, ma anche di profondità di messaggio, arriva nel contesto scolastico, che è il luogo preposto, a seminare anche da un punto di vista di educazione civica, di solidarietà. E dunque vogliamo ricordare tu da dove sei partito, perché ormai il viaggio di Eldorado comincia davvero ad essere molto molto lungo, arrivando appunto ai contesti scolastici che stanno facendo proprio, con declinazioni più o meno qualitativamente belle, ma sicuramente in termini di iniziativa e di volontà da apprezzare, da valorizzare.
Sì, il viaggio era partito nel 2018 dalla chiesa di San Miniato al Monte e poi ha attraversato praticamente quasi tutta Italia. Per 7 anni ho realizzato quasi esclusivamente chiese, l'ultima è stata la Santissima Annunziata qui a Firenze, però diciamo c'erano già stati dei casi in cui ero uscito dal mio terreno, quello della chiesa, e avevo fatto il comune di Palermo, il comune di Napoli, perché comunque applicavano delle politiche sull'immigrazione e sull'accoglienza abbastanza forti, quindi era simbolico. E poi avevo realizzato le porte dell'Aula Magna dell'Università di Bologna e della Chiesa del Carcere di Venezia, quindi diciamo c'erano già stati questi precedenti, però adesso appunto le scuole penso che sia un nuovo capitolo, insomma.
E allora ci scrivono, come era abbastanza prevedibile, Giovanni. Roberta ci scrive: sono un insegnante della primaria Petrarca, come posso contattare l'artista? Come stanno facendo le scuole? Perché questo è un passaparola che immagino insomma crescerà e dovrai in qualche modo gestire.
Villani, sì, ecco, io la cosa che vorrei fare è magari spiegare come vanno realizzate tecnicamente, siccome avendone fatte più di 70 e centinaia di porte, ho trovato un po' il modo per farle, quindi io vorrei insegnare un po' a farle, poi in maniera che chiunque se le possa fare da solo, loro possono scrivermi.
Sì, ecco, dicelo proprio, facci questo tutoraggio, perché nel mentre tu lo dicevi mi veniva in mente, certo potremmo farlo anche a Controradio, sarebbe, ora ne parlo con off records, con gli uffici, vediamo di poterla mettere in campo questa cosa, sarebbe davvero significativa. Vai, dacci tutte le informazioni.
Sì, perché se ognuno riesce a farsela per conto proprio se ne possono fare molto di più, invece se le devo fare tutte io è un po' più difficile. E la cosa è molto semplice, nel senso io uso una colla Prit, quella stick praticamente, un po' di scotch di carta e i teli termici, quindi si spende poco, veramente poco, e il risultato è efficace, nel senso bisogna bloccare la copertina sui bordi, come fare un pacchetto, Come fare un pacchetto, quindi è molto semplice. Magari io organizzerò adesso un piccolo video, un piccolo cosa per fare delle istruzioni, e poi sarebbe bello a questo punto se foste voi anche magari della radio ad avere essere i detentori della tecnica di fare queste porte d'oro, e quindi possono contattare direttamente anche voi. A me mi trovano su Instagram, per dire, ci sono, quindi mi possono scrivere anche lì. So che dalla scuola hanno dato il numero, quindi magari per passaparola con le scuole anche riescono a contattarmi. Però
per noi un onore, e poi soprattutto una messa in pratica di una funzione di servizio che vogliamo svolgere quotidianamente, in questo particolarmente. Due domande: ma i telitermici sono di facile reperibilità?
Sì, sì, si trovano dappertutto, costano 1,50 euro, tipo 2 euro, 1 euro, dipende quanti ne comprate e dove, ma si trovano anche in farmacia.
E una scuola che decide di farlo deve contattarti, ottenere la tua autorizzazione, oppure tu, diciamo, dai disponibilità?
No, allora io posso aiutarli, dargli dei consigli, delle dritte, però vorrei che fosse una cosa che, insomma, chi vuole se ne appropria. Cioè, non sono geloso della mia opera, io la faccio in certi contesti e porto avanti in certi luoghi. La mia battaglia è sempre stata nei confronti della Chiesa, perché non potevo accettare che, insomma, sventolando il crocifisso si facesse morire le persone. Poi il cristianesimo insegna l'accoglienza, invece adesso sembra proprio che questa cosa non sia più così. Quindi, insomma, ero forte in quel campo.
E proprio per questo, noi abbiamo voluto sottolineare alla vigilia di Pasqua, e dobbiamo sottolineare anche col sostegno dell'arcivescovo Gambelli, che ha fortemente difeso la scelta, che poi era stata appunto strumentalizzata politicamente, ma che aveva il senso che tu ci raccontavi.
Sì, sì, ma anche sulle scuole sono state fatte le stesse identiche polemiche, però è proprio assurdo, perché, insomma, la scuola è proprio il luogo dove inizia l'integrazione, quindi essere tutti uguali a scuola è una cosa naturale, non è una cosa ideologica. Cioè, ce l'hanno sempre insegnato. Un tempo, quando ero io alle elementari, nessuno si sarebbe mai alterato se avessimo parlato d'accoglienza a scuola, diciamo. Paradossale.
La dice lunga. Un'ultima informazione di servizio, davvero: sui cancelli di metallo questa tecnica può andar bene, perché non tutte le scuole hanno i portoni.
Ecco, secondo me la difficoltà, le chiese sono abbastanza uniformi, mentre le scuole hanno la difficoltà perché tutte le porte sono diverse. Quindi io a volte, quando le porte erano diverse, cioè era più difficile realizzare le porte, realizzavo una bandiera dorata, sempre con il telo termico, e mettevo fuori una bandiera. Quindi anche la bandiera potrebbe essere il segno di questo, della nascita di questo stato di El Dorado, che appunto è uno stato non tanto geografico, politico, ma uno stato d'animo.
Speriamo di vederlo proliferare in giro per la città. Davvero, ce ne facciamo anche carico come cassa di risonanza. Carico, ma in realtà è un piacere. Come cassa di risonanza, tu inviaci il video, se poi lo realizzi, così lo diffondiamo anche sulle nostre piattaforme. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Grazie a Giovanni De Gara.
Grazie, anch'io. Grazie mille della disponibilità. Ciao.
Dico giusto due cose per accompagnarvi al GR di Popolare Network. Subito dopo in Newsline parleremo di Visioni d'Europa, questa rassegna di documentari e dibattiti organizzata dall'Istituto Europeo, che prosegue nell'analisi politica e anche cinematografica. C'è un appuntamento atteso per la prossima settimana con la proiezione di un film a cui parteciperà anche Bilemmot, ex direttore del The Economist, che sarà poi nei nostri studi. Non vi dico altro. Linea Milano.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Italia. L'aereo presidenziale è atterrato all'aeroporto di Ciampino. La visita era annunciata. Ci sarà un nuovo incontro con Meloni a Palazzo Chigi dopo il viaggio di ieri della Presidente del Consiglio da Trump. Meloni torna in Italia felice di aver coltivato la propria immagine di rappresentante del trumpismo in Europa, ma è sul piano strategico che Trump ci guadagna di più, perché ha sancito una relazione politica che potrà usare per manovrare con l'Unione Europea.
Secondo l'intelligence ucraina, citata dal presidente ucraino Zelensky, la Cina sta fornendo armi alla Russia, in particolare polvere da sparo e artiglieria, e sta contribuendo alla costruzione di armi sul territorio russo. La denuncia avviene subito dopo la firma da parte di Ucraina e Stati Uniti di un preaccordo su terre rare e ricostruzione post-bellica dell'Ucraina. La firma finale avverrà giovedì a Washington, ha dichiarato Trump. Nella notte sono continuati i bombardamenti russi sulle città ucraine, colpite Dnipro, Kharkiv e Sumy. Decine di feriti, almeno due i morti tra i civili.
In Florida le autorità dicono che un ventenne ha ucciso due persone sparando all'interno di un'università nella capitale, Tallahassee. Il giovane, figlio di una poliziotta, avrebbe usato un'arma che apparteneva a sua madre. Le vittime non sarebbero degli studenti, ma non si sa nient'altro sulla loro identità. Il ventenne è stato ferito dalla polizia e portato in ospedale.
Oggi sciopero nazionale di 24 ore dei corrieri di Amazon. La mobilitazione è stata annunciata da CGIL, CISL e UIL. Tra le richieste dei sindacati, la riduzione dei carichi di lavoro, la stabilizzazione del personale precario e una clausola di sicurezza in caso di condizioni meteo estreme.
A Milano è in corso un presidio fuori dalla questura degli attivisti del centro sociale Lambretta. Ieri pomeriggio un ragazzo che lo frequenta è stato fermato dalla polizia per un controllo. Il ragazzo è risultato in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Gli agenti l'hanno portato in questura dove ha passato la notte e ora rischia di finire nel CPR di Via Corelli per l'espulsione. Dentro la questura c'è un avvocato dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, per capire il perché di questa procedura accelerata. Fuori dalla questura sono alcune decine gli attivisti in presidio.
In Veneto due persone sono disperse, in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di padre e figlio travolti mentre erano in auto dalla piena del torrente Agno. A Trento c'è stata una frana, 14 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Ieri in Piemonte un uomo di 92 anni era morto nell'allagamento di una parte del suo paese, nel Torinese. Oggi allerta rossa per il livello dei fiumi nella parte sud-ovest della Lombardia e tra le province di Piacenza e Parma. Allerta arancione per laghi e prealpi varesine, mentre un'allerta gialla riguarda il resto della Lombardia e poi Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Campania.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Villa Bardini, Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti. Dipinti, fotografie, lettere originali. Longhi e Banti sono i protagonisti di un'esposizione che racconta la vita della coppia e i loro rapporti con i personaggi più importanti del Novecento. A lui il merito di aver scoperto Caravaggio, in mostra il celebre capolavoro Ragazzo morso da un ramarro. Grazie a Fondazione CR Firenze, con Fondazione Longhi, Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti. Fino al 20 luglio, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
116117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
Al Viper Theater, Karate in concerto. Con un sound che fonde punk, jazz e post-rock, la band di culto della scena indie rock americana torna in Italia per presentare Make It Fit, il nuovo disco. Mercoledì 14 maggio al Viper Theater di Firenze. Karate Live. Prevendite su Ticket One. Info viperclub.eu.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata da redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, rallentamenti tra il Bidio per la 11 e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola per viabilità esterna che non riceve e code a tratti tra Pistoia e il Bidio per la 1. Sulla Fibili rallentamenti in direzione Firenze tra Lastra, Signa e Scandicci. In direzione mare per lavori un chilometro di coda tra Picarello e il Bivio per la 12 e code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Per lavori chiusi il raccordo tra la 12 e la Fibili provenendo dalla 12 in direzione sud e in Fibili l'allacciamento con la 12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente via di Mantignano chiusa nel tratto tra via dei Cadolingi e via del Ponticino. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Radio 100 ne pensa e 1000 ne fa, perché poi siamo così e quindi Giovanni De Gara ci ha sollecitato e noi non possiamo non raccogliere la possibilità di sostenere il Dorato. Vi daremo conto, voi rimanete sintonizzati, ci scrivono, però c'è anche chi non conosce questo progetto, allora ci prendiamo davvero due secondi per ricordarlo. È un progetto artistico partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018, tornato a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa, Venezia, Genova, Palermo, Parma e Napoli, è arrivato nelle scorse settimane anche sui portoni della Santissima Annunziata e adesso viene adottato da diverse scuole, a partire dalla Giovanni Villani. Altri istituti, dicevamo, hanno fatto richiesta. L'obiettivo di queste porte dorate, cioè di questi teli termici che di solito voi conoscete per le immagini, no? Quando ci sono i migranti che sbarcano sulle nostre coste, vengono accolti per una questione appunto di temperatura, da queste coperte che però hanno nell'opera di De Gara un valore simbolico molto profondo. L'obiettivo infatti è suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti. C'è un'articolatissima diretta che abbiamo fatto con diversi ospiti davanti alle porte di Santissima Annunziata con lo stesso artista, un podcast di Raffaele Palumbo che potete riascoltare anche dal nostro sito controradio.it. Il progetto si chiama El Dorato.
life is just like a settlement, waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you pedal. Then less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts to elephants. You dumb as a box of rocks if you think it's irrelevant. My granny been popping zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she chipper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smog in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your. Into my crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to green light. Niggas calling my phone, bitches calling my phone, private calling my phone, blocking you off my phone. Bill collectors, roach and bug inspectors calling my phone. Who you checking if I'm disrespecting you with my tone? No need to bring fall back in August, September.
Alle 8.42 vi diamo conto di Visioni d'Europa, perché prosegue la rassegna di documentari e dibattiti organizzata dall'Istituto Universitario Europeo per esplorare le grandi sfide politiche e sociali del nostro tempo, e a Palazzo Buontalenti, curata da Annalisa Piras, giornalista, regista, direttrice della fondazione no profit Wake Europe Project, dedicata a una migliore informazione sull'integrazione europea e quanto ce n'è bisogno in questa fase storica. Buongiorno Annalisa Piras.
Buongiorno a voi.
Come è nata questa rassegna, che poi davvero ha un'aderenza alla realtà rispetto a un bisogno di prospettive e strumenti per guardare a un'Europa che sia veramente efficace? Ricordiamo come è stata pensata e a cosa porterà, perché è atteso davvero un evento importante la prossima settimana.
Assolutamente, assolutamente. Allora, la genesi del progetto nasce 10 anni fa, quando con Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, abbiamo capito che una delle sfide fondamentali dell'Europa era quella di far capire agli europei chi siamo noi. Quindi il vero problema dell'Europa ci sembrò essere quello della mancanza di consapevolezza degli europei del proprio ruolo nel mondo, e abbiamo scoperto che con i documentari e con i dibattiti di alto livello si riusciva un po' a scardinare tanta confusione, tanta mancanza di chiarezza su quello che noi possiamo fare insieme per affrontare le più grandi sfide del nostro tempo. Questo lavoro, questa sperimentazione nel tempo è diventata sempre più efficace, fino ad arrivare ad oggi, in cui ci rendiamo veramente conto che l'Europa è diventata un po' il baluardo dei valori dell'Occidente, soprattutto con quello che succede in America, e quindi diventa ancora più importante coinvolgere i cittadini, il pubblico generalista, in una riflessione puntuale e chiara su chi siamo noi e perché dobbiamo cercare di rafforzare l'Europa, perché è veramente una sfida storica, epocale, che è importantissima per ogni cittadino europeo. Qualsiasi persona, se tu glielo spieghi esattamente nei termini in cui noi stiamo cercando di fare, capisce che effettivamente è la cosa più importante che possiamo fare in questo momento.
Una delle chiavi di lettura che cerchiamo di affrontare anche noi attraverso contributi e riflessioni, penso al professor Volpi, sto parlando della finanziarizzazione che pervade ogni nostro ambito, è in qualche modo al centro anche del prossimo appuntamento, la presentazione e la proiezione di Tax Wars. Che film è, che tipo di ricerca e indagine su una giustizia fiscale contro l'impero delle multinazionali?
Allora, il film della prossima puntata di Visioni d'Europa è effettivamente estremamente importante, perché lo sappiamo bene, le questioni della finanza internazionale restano misteriose, complesse, molto lontane dalla comprensione dei cittadini, e quindi abbiamo trovato un film molto bello e molto efficace che, usando la metafora di guerre stellari, quindi con animazioni molto, molto belle, molto efficaci, racconta la storia di questi cinque cavalieri dell'economia internazionale guidati da Joseph Stiglitz, grande economista, premio Nobel per l'economia, Thomas Piketty, il famoso autore del libro Il capitale nel XXI secolo. Ecco, questi cavalieri della giustizia fiscale hanno fatto una lotta di anni e anni per arrivare a, a far approvare una tassa globale, che è una tassa su tutti gli attori della finanza internazionale, per rimediare a questo scandalo che è quello dell'evasione fiscale, soprattutto delle multinazionali americane. E questa, questa epopea, questa epica lotta, in questo momento, proprio oggi mentre noi parliamo, si sta sgretolando per via dell'opposizione di, del presidente Trump, per cui ci sono 136 paesi che avevano firmato questo accordo per stabilire un minimo di tassa obbligatoria sui profitti delle multinazionali, e in questo momento all'OCSE si è tutto bloccato per via dell'opposizione di Donald Trump, che minaccia battaglia se si tenterà mai di tassare i famosi broligarchi, perché sono loro, diciamo, nel mirino, sono loro che diciamo fanno la parte del leone in questa, in questa, in questo furto globale. Sono circa 167 miliardi di euro i profitti delle multinazionali americane che escono.
Eccoci, allora ricordiamo un appuntamento dunque quanto mai importante, che è quello della proiezione di Tax Wars il 23 aprile, 18:30, ingresso libero, Palazzo Buontalenti, Sala della Pace, Marte Attisari, in via Cavour 65. A seguire la proiezione ci sarà anche un dibattito con, tra gli altri, Bill Emmott, che posso anticipare, giornalista e saggista britannico, ex editor in chief di The Economist, sarà anche nei nostri studi la prossima settimana, lo ospiteremo per un'intervista che poi vi proporremo. E dunque, Piras, ricordiamo appunto un appuntamento di Visioni di Europa che poi non si fermerà il 23, ma insomma, qual è anche il sito di riferimento per avere tutte le informazioni sulla vostra rassegna?
Sì, basta andare sul sito dell'Istituto Universitario Europeo, Visioni d'Europa, e ci sono tutti gli appuntamenti a venire e quelli appena fatti, e ci sono anche le informazioni sui grandi esperti che portiamo a Firenze per il prossimo evento mercoledì 23 aprile alle 6 del pomeriggio, ed è veramente un'occasione speciale perché verrà Bill Emmott, ex direttore dell'Economist e giornalista di fama mondiale, e Cristina Martinetti, che è una grandissima esperta di tasse, di fiscalità internazionale, che viene apposta per questo evento. E poi abbiamo due talenti, diciamo, autoctoni, di toscani, Cosimo Pacciani, capo economista del gruppo Poste, e il professor Marco Buti, che è stato per tanti anni alla guida del Dipartimento Economico della Commissione Europea a Bruxelles. Quindi, diciamo, abbiamo degli esperti veramente di primissimo piano che ci aiuteranno dopo il film a cercare di ragionare su che cosa sono le armi dell'Europa per entrare in questa guerra stellare planetaria per la giustizia fiscale.
Grazie per tutte queste informazioni, seguiremo gli appuntamenti e poi, come anticipato, avremo Bill Emmott nei nostri studi la prossima settimana. Grazie e buon lavoro ad Annalisa Piras.
Grazie a voi e buon lavoro, buona giornata.
Noi siamo Dio che massacra il mondo, la banda che con ferocia fotte il West, puro sangue selvaggio lo sbando. Amore mio, se lo sai, dimmi tu qual è stanotte in radio la nostra canzone. Cosa ci impetta le arterie, ci soffoca, invece di farci andare a dormire. Cosa ci tiene in ostaggio il respiro, non è l'adrenalina, no. È un demone, non serve a niente. L'arte di lasciare andare è meglio di scoprire.
cercare di voler capire questa vita, che senso ha? Ti chiedo scusa se sbaglio strada, se cambio ancora quartiere identità, se ho questo strano bisogno di uscire, scrollare, urlare e non starti a sentire. L'ole e la cocaina, no, è il peccato originale non sapersi arrendere. L'arte di lasciare andare, meglio di scopare, forse il vero amore, questo volontario naufragare nella realtà. Se sapessi non soltanto dare per abbandonare, senza più cercare di voler capire questa vita infame, questi due ragazzi disperati al mare, bombe a mano nere per non crollare, sono qui a ballare, dice Laura, che così si fa.
Alle 8.52 ci arrivano tanti messaggi di informazioni sia su Visioni d'Europa che su Eldorado di De Gara. C'è chi ci scrive: proporrò a scuola mia la Rodaria Scandicci, oppure ci richiedete il podcast di Raffaele Palumbo, la diretta che abbiamo realizzato, dove è possibile riascoltarla. Allora, su controradio.it, l'oro della speranza, l'odio dell'intolleranza era il titolo di questa diretta da Santissima Annunziata, con numerosi ospiti. Ma adesso ci occupiamo di biblioteche, del progetto For Globe, perché da maggio arriva davvero un'importante occasione in tutti i comuni del sistema documentario integrato dell'area fiorentina. Ne parliamo con Yuri Materassi, funzionario bibliotecario, servizi musei, biblioteche, archivi, direzione cultura e sport. Ben trovato, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che occasione è For Globe, che davvero pone un'ampia offerta di percorsi formativi anche di carattere, diciamo, meno diffuso, ovvero a popolazione adulta, che si svolge presso biblioteche, archivi comunali, ma insomma è veramente un'operazione diffusa che viene portata avanti sul territorio.
Sì, sì, come hai detto tu, è un bellissimo progetto formativo e, come hai accennato tu, per moltissimi aspetti anche innovativo, che volutamente abbiamo anche voluto far partire dal basso all'inizio, coinvolgendo enti del terzo settore, istituti del territorio, di tutta l'area documentale, che comprende parte della città metropolitana e coinvolge i 17 comuni del sistema documentario più altri istituti privati della rete. Sono corsi assolutamente gratuiti che coprono un ampio ventaglio tematico, diciamo, si va dalle competenze digitali alle competenze linguistiche, corsi sull'alfabetizzazione universale, corsi sulla cittadinanza globale, anche in riferimento all'Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile, si va fino al benessere personale, quindi corsi di cucina, nonché di che arrivano fino alla meditazione, proprio al benessere vero e proprio dei cittadini. Questi corsi saranno attivati, come dicevi, all'interno delle nostre biblioteche e degli archivi, e parte anche negli istituti privati che fanno parte dell'area di STIAF, della nostra rete documentaria. Vi voglio ricordare questi istituti privati: sono l'Istituto Gramsci Toscano, l'Archivio del 68, Lega Ambiente Toscana, l'Istituto di Psicosintesi a Sagioli, la Biblioteca del Seminario Maggiore Arcivescovile di Firenze, Fondazione Scienze e Tecnica e l'Istituto degli Innocenti. Questi sono quelli nostri, diciamo, interni. Poi c'è tutta un'ampia offerta di corsi fatti da enti del terzo settore, nonché da associazioni anche nazionali, penso ad Oxfam, abbiamo il coinvolgimento anche dell'università con...
Ecco Materassi, come conoscere tutta questa offerta, 100 corsi, 2300 ore di formazione, enti, associazioni, istituzioni culturali che si mettono a disposizione? C'è un sito di riferimento, un portale?
C'è un sito web da dove è possibile visionare tutti i corsi che ci saranno da qui fino al 2027. Il sito è forglobe.eu. Ricordiamo che questi corsi sono assolutamente gratuiti, rivolti a tutta la cittadinanza maggiorenne, si svolgono dentro appunto le nostre biblioteche proprio per far riconoscere alle biblioteche un ruolo di apprendimento, inclusione e di comunità. Anche la grafica che state vedendo a giro, c'è anche sul sito di Controradio, che abbiamo pensato per questa campagna, riflette un po' questo spirito delle nostre biblioteche, no? Questa grafica un po' tutta colorata, dove si trovano appunto le nostre biblioteche, le fanno apparire come spazi aperti,
spazi vivi, spazi di socialità e di comunità che vanno non solo preservati ma mantenuti davvero vivi come sono, e ancora di più sono dei presidi sul territorio.
Esatto, dove si ritrovano anche sinergie tra associazioni, come in questo caso.
Va naturalmente a tutte le istituzioni, ma anche agli operatori, ai bibliotecari, alle bibliotecarie. Non ci stanchiamo mai di ringraziarli, perché danno un contributo fondamentale.
A loro in primis, a tutti i 17 comuni della rete, perché si arriva veramente non solo su Firenze, ma proprio in gran parte della città metropolitana. Si va dal Chianti fino a Reggello e poi dall'altra parte nella piana fiorentina, e si sale su fino a Fiesole e Vaglia. Ricordiamo, sono assolutamente gratuiti, rivolti alla cittadinanza maggiorenne, e parte dei corsi, mi fa piacere ricordarle, sono anche rivolti per ampliare, diciamo, un concetto di comunità. Prima ho citato Oxfam, ma ci sono anche corsi che riguardano le utenze più deboli. Ci sono corsi di scacchi, ad esempio, per non vedenti, oppure corsi di guida per cittadini stranieri, e corsi di italiano finalizzati appunto a prendere la patente di guida per cittadini stranieri. Quindi veramente un ampio dettaglio che invitiamo, insomma, tutti a visitare il nostro sito, che ricordo è forglobe.eu. E niente, gli scontri che stiamo avendo in questi primi giorni sono assolutamente positivi, perché insomma il progetto vale la pena secondo noi.
Materassi, la ringraziamo per tutte queste informazioni, rimandiamo, come da lei anticipato, al sito forglobe.eu. grazie ancora, buona giornata e buon lavoro.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo, per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione, con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su edixfiesole.com. Renew, recharge, sustain. Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che, con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni, attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo.
Il podcast è in onda il sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9:04, sì, andiamo e apriamo le finestre anche cross mediali, dunque ci potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook. Andiamo a Gen Z, la nostra rubrica dedicata ai giovani, alle giovani. Non facile, perché noi siamo abituati a intervistare politici, istituzioni, artisti, e loro sono abituati, no, a stare ai microfoni, ma a portare qui dei giovani con tutta l'emozione anche, insomma, che la radio fortunatamente crea. Allora diamo subito il benvenuto a Emma Caldini, qui in collegamento nei nostri studi. Ciao.
Buongiorno.
Ciao. 19enne, studentessa universitaria, adesso a scienze politiche, ma prossimamente ti iscriverai a psicologia.
Esatto.
Poi lo racconteremo, e la puntata di oggi è giovani e volontariato, perché vogliamo continuare un percorso che stiamo facendo in questa disponibilità che i giovani mettono rispetto alla società, cosa li spinge oggi a dedicare il proprio impegno ad aiutare gli altri. Ma contrariamente a quanto si pensi, diciamo ai luoghi comuni, i giovani svolgono attività gratuite in associazioni di volontariato più spesso della media della popolazione. Fra la cerchia dei tuoi amici ci sono persone, vedo che storci un po' il naso.
Non conosco molte persone, ecco, che fanno volontariato alla mia età, ecco, questo voglio dire.
19 anni, quindi stiamo parlando di, hai finito da poco.
Sì, le superiori, e adesso sono, sì, nel mondo universitario.
Ma come ti è venuto in mente di dedicare il tuo tempo, e sappiamo quanto il tempo oggi in termini di prestazioni, attività da fare, risultati da portare, dedicarlo in maniera così liberale, mettendolo a disposizione di altre persone?
Allora, semplicemente ci sono due motivi principali, ovvero il primo è la voglia, no, di aiutare un pezzettino, un piccolo pezzettino di mondo intorno a me, e poi il secondo è quello di investire nel mio futuro, entrando in questo mondo così fragile ma allo stesso tempo denso, no? Perché appunto è un investimento per me, perché è quello che vorrò andare a fare, ovvero, no, aiutare le persone attraverso la psicologia. E qual è l'unico modo, no, per aiutare questo, per entrare in questo mondo non avendo preparazione, esperienza, perché, no, sono troppo giovane, no? Cioè, ho iniziato adesso l'università, e l'unico modo appunto è il volontariato, no? E quindi semplicemente aiutando questi ragazzi, no? Perché sono una comunità.
Ora lo diremo, certo.
Semplicemente aiutandoli a studiare, oppure nelle mansioni quotidiane.
Poi ci facciamo
insieme
raccontare come sei arrivata poi, certo, a questa realtà. I giovani credono nel volontariato, perlomeno quelli che scelgono questa possibilità, sono interessati alla politica, ma hanno poca fiducia nelle istituzioni e molta di più dove trovano spazi di partecipazione e modalità di espressione. Ed è proprio il volontariato che vive il picco della fiducia degli under 34, tra la fascia di Emma dai 18, diciamo, ai 34 anni, sono il 66%. Questo è un dato che emerge da una ricerca Ipsos appunto sul volontariato commissionata dall'Istituto Giuseppe Tognolo, questo per quanto riguarda il contesto numerico, ma noi in Gen Z interessa molto dare voce a voi, perché spesso parliamo di hashtag giovani e questi giovani non li sentiamo mai. E allora tu, con queste doppie motivazioni,
certo,
che sembrano semplici ma sono estremamente importanti anche valorialmente e praticamente, diciamo, come hai scelto e hai detto: come faccio a mettere, io compio questa scelta, ho questa intenzione, voglio anche investire in qualcosa di pratico che mi avvicini a quello che vorrò fare da grande, come faccio?
Come faccio? Io semplicemente ho cercato su internet, quindi ho cercato varie comunità di vario genere, non solo case famiglia, e semplicemente ho trovato quella più vicina a casa, e quindi è stata una fortuna, però, perché il mio obiettivo era quello, trovare una comunità che fosse vicino a casa mia, no? Per renderlo una quotidianità, cioè oggi vado là e sto insieme a questi ragazzi, e non come una cosa occasionale, ma invece renderlo parte della mia settimana, delle mie cose da fare durante la settimana, no?
Inserirlo nella tua,
esatto,
quotidianità.
Esatto.
Dove sei adesso? Cosa stai facendo?
Sono in una comunità, in una casa famiglia che si occupa di minori a Firenze, e niente, sì, il mio compito è quello di aiutare i ragazzi. La fascia d'età, sì, dei ragazzi va dagli 8 ai 18. Ok,
quindi ampia,
esatto, molto
i
ampia,
i loro bisogni anche,
esatto. E la mia funzione, il mio aiuto è quello di aiutarli a studiare o comunque nelle mansioni, no, quotidiane. E in realtà non mi allontano così tanto di età, perché ne ho solo a ottobre 20, quindi non mi allontano così tanto da...
Come ti vedono loro? Dacci un po' di feedback rispetto a... Intanto come se hai ottenuto la loro fiducia, la loro attenzione, perché non è facile, non è che arrivi lì e c'è un canale aperto e una disposizione, anche disponibilità, loro, certo, nei tuoi confronti.
Certo, allora all'inizio la mia paura più grande era riuscire a entrare in questo, come ti ho già detto prima, in questo piccolo nucleo, in questo piccolo mondo fragile e denso, soprattutto denso, e riuscire a come posso dire a entrare, sì, a prendere fiducia,
farti
e
legittimare,
esatto,
in, certo,
esatto, e non essere vista come un'estranea che magari vuole fare la presuntuosa e provare pena, e quindi vi aiuta. Non è questo quello che volevo, che era quella la mia paura, no? Il mio timore di sembrare così un'estranea che qualche volta viene per voi, in realtà è, e quindi questo all'inizio era il mio problema, il mio timore. Poi adesso invece è da settembre dell'anno scorso che frequento questa comunità, e adesso i legami si sono sviluppati, sento che anche io ho bisogno qualche volta di andare lì, no? E confrontarmi, chiacchierare, aiutarli, avere un abbraccio, condividere la merenda.
Dimmi se in qualche modo ti senti anche un po' però responsabilizzata, perché quando si crea un legame che va oltre quello, diciamo, che è la finalità dell'aiuto, poi insomma, c'è una presa in carico.
Certo, perché anche il mio obiettivo non è solo quello di essere un'amica, ma è anche essere un buon esempio, no? Per loro. E quindi sì, certo, mi sento una responsabilità molto grande, e quindi non devo portare negatività. Quindi quando entro in quella casa famiglia, io devo spruzzare positività, devo spruzzare serenità, eccetera. Quindi non posso permettermi.
È un lavoro anche su di te.
Già.
Sì. Allora, sentiamo alcune interviste che abbiamo realizzato e che in qualche modo proseguono il filo rosso che stiamo portando avanti in questa trasmissione con Emma Caldini, per parlare di giovani e volontariato, perché durante un'attività prepasquale di ricerca delle uova in un giardino dell'Ardiglione in Oltrarno, un gruppo di giovanissimi e giovanissime si è attivato, si chiamano Angeli per un giorno. Anche questa è una realtà di volontariato, anche questa si occupa di minori in stato di bisogno, di necessità anche di attività, no, che li rendano il più possibile integrati in un contesto sociale che è già fragile di per sé, a prescindere dalla generazione. E allora sentiamo cosa ci hanno raccontato.
Nome?
Marianna.
Fate parte degli Angeli per un giorno, che cosa sono?
È un progetto di volontariato che va a favore di bambini che vivono in situazioni di disagio e si trovano presso case famiglia. Noi praticamente organizziamo delle giornate e dei pomeriggi e passiamo questi pomeriggi per, insomma, concedergli una giornata di svago.
Tu quanti anni hai?
21.
E da quant'è che partecipi a queste iniziative?
Ho preso in carico questo progetto l'anno scorso, dopo che è stato fermo per il Covid 5 anni.
Come mai? Cioè, cos'è che ti ha spinto? Era un tuo bisogno, il bisogno di dare qualcosa agli altri?
Sicuramente il bisogno di dare qualcosa agli altri, di sentire che sto facendo qualcosa di concreto per qualcuno che ne ha bisogno. Questo in realtà fa parte di tutta la mia vita, faccio anche medicina, quindi questo sicuramente aiuta. Però sì, ecco, poi alla fine vedere i sorrisi dei bambini che ti ringraziano e poi si fidano di te è una bella sensazione.
Ecco, in una dinamica, un contesto sociale che vi spinge alla prestazione, alla perfezione, alla velocizzazione dei tempi, tutto questo interrompe un po' questo meccanismo e mette in ascolto degli altri.
Vero, verissimo, sì. Infatti ogni volta che propongo queste giornate anche ai miei amici dell'università, vedo che non riescono a catturare cosa possa essere davvero sprecare un pomeriggio di studio per un'altra persona, per concedere a un'altra persona di divertirsi. È vero, però noi ce la stiamo facendo e stiamo coinvolgendo tantissimi ragazzi nuovi, quindi questa è una bella soddisfazione.
Che arco di età hanno? Spaziate?
Sì, in realtà da fine liceo a circa i 30 anni. Comunque siamo per lo più universitari, oggi per lo più 21 anni.
Grazie mille. Tu ti chiami?
Maddalena.
Quanti anni hai, Maddalena?
Anch'io 21.
E quando è che ti sei avvicinata, hai messo a disposizione il tuo tempo per questi eventi?
Con Angeli per un giorno anch'io ho iniziato 2 anni fa, quando è ripartito il tutto dopo il Covid, e ho apprezzato volontariato da altre parti, in altre situazioni, però qui a Firenze quotidianamente, diciamo, questa è quella che faccio di più.
Ma ti ha spinto il fatto di venire con persone che conoscevi o è stata una scelta autonoma?
È stata una scelta autonoma, perché ho visto quanto effettivamente poteva impattare la vita di un bambino anche soltanto un pomeriggio, e quindi la consapevolezza di poter aiutare così tanto dando così poco tempo mi ha proprio reso felice di poter mettere a disposizione il mio tempo.
Ecco, cos'è che hai visto nella tua vita come cambiamento? Cioè, cosa ti dà tutto questo?
Io sono una persona che ha molte cose da fare, perché ama riempirsi la giornata, e avere il tempo da dedicare a persone che non conosco e probabilmente non rivedrò mi dà la possibilità di rimettere a posto le priorità, capire cosa sono le cose importanti della vita, e un giorno di risata alla fine è molto più importante di un traguardo che magari è effimero e non ti dura poi la sensazione di contentezza, come quando sai di aver cambiato almeno per poco la vita di qualcuno.
9:15 minuti, siamo in Gen Z, giovani e volontariato, con Emma, 19enne, che sta facendo questa sua esperienza per scelta, rimettere a posto le priorità, diceva la ragazza che abbiamo intervistato. Dovremmo farlo un po' tutti, ma anche per te è stato così?
Sì. Sì, certo, perché appunto innanzitutto riorganizzare la settimana, no? E quindi ogni giorno c'è un giorno, due giorni stabiliti in cui io vado in questa casa famiglia, in questa comunità, e già qui è, no, riorganizzare un po' le tue priorità. Quindi sì,
cioè è più importante un esame, l'uscire con gli amici, il dedicare il tempo, non lo so, allo skin care oppure c'è quell'ora in cui tu sai che hai voluto dare a loro, e questa è una scelta insomma non scontata.
Certo, sì, infatti come ti ho detto prima, io qualche volta sento proprio il bisogno, cioè sono ok, domani vado là, vado in comunità e sono felice, no? Perché ti senti bene, perché stai dando il tuo tempo, stai dando la tua energia, stai dando un pezzettino di te a delle persone che hanno bisogno, ma come tutti hanno bisogno, ok? E poi sì, ho bisogno anch'io, cioè è una condivisione, no? Io ho bisogno di te e te hai bisogno di me, soltanto che la mano è diversa, no? Cioè l'aiuto è diverso, però vedere un sorriso è
come
veramente...
Come si diceva, sto facendo qualcosa di concreto per qualcuno che ha bisogno, che è un po' la tua prima motivazione, che ti dicevi, esatto. Ci dicevi e ci scrivono, già il primo motivo è encomiabile, brava. Non stiamo in qualche modo idolatrando Emma nella sua scelta, né mettendola su un piedistallo, però lei si è messa a disposizione di un confronto con noi rispetto a un panorama in cui appunto raccontiamo dati, raccontiamo attività, testimonianze, bisogni, ma poco dedichiamo tempo a chi da giovane fa queste scelte in un contesto sociale che è pochissimo socialmente a disposizione degli altri, e quindi insomma è un percorso che vogliamo valorizzare, ma però non tutto è facile, non tutto è in discesa.
Certamente.
Lo dicevamo, magari dipende anche dall'età dei ragazzi, delle ragazze con cui tu ti confronti, ci sono stati dei momenti proprio nella quotidianità della gestione di difficoltà.
Certo, le giornate no, tutti ce l'abbiamo, e sì, un momento di difficoltà era, mi ricordo un giorno, tipo un mesetto fa, due mesetti fa, e sono arrivata a bussare alla porta di un ragazzo con cui dovevo fare i compiti, dovevamo studiare, e ero in ritardo di un quarto d'ora, e il ragazzo ha reagito in modo un po' scontroso, irritato dal mio ritardo. Quindi alla mia giornata, cioè quel giorno era proprio tremendo per me, era proprio una giornata no, però ho ingoiato, ho un po' respirato, e poi ho detto va bene, passo domani, oppure non lo so, vogliamo fare solo mezz'ora, una cosa del genere, ora non mi ricordo, però sì, c'è la difficoltà, e poi che altro non puoi
acuire uno scontro anche,
capito?
Oppure sollecitarlo,
esatto, c'è un limite con tutti, in questo nucleo soprattutto, secondo me, perché c'è troppa fragilità.
Questo nucleo o l'esperienza che tu vivi all'interno, in qualche modo la porti fuori, cioè ne parli,
sì,
o in casa o con anche i tuoi amici, cioè ti viene chiesto o tu senti il bisogno di dire ma sapete che con queste
entrambi, sì, cioè io sento il bisogno e i miei amici più stretti invece mi chiedono, no, di che cosa è successo oggi, oppure come mi sento, no, all'interno di questo, di come vengo accolta, ecco, sì, e degli eventi, delle...
E veniamo invece all'Emma al di là di questa esperienza, perché il secondo motivo era l'investimento che tu vuoi fare in questo tipo di percorso, lo abbiamo detto, ti vuoi iscrivere poi a psicologia.
Sì.
Pensi che ti stia servendo tutto questo?
Sì, assolutamente, perché io in realtà a settembre 2024 dell'anno scorso io avevo fatto il test per psicologia,
per una serie di vicissitudini burocratiche, esatto. Perché ci sono anche quelle, soprattutto quelle della vita. Cosa è successo?
Non mi sono prematricolata e quindi niente, ho dovuto azionare il piano B, ovvero quello di scienze politiche, e visto che questa facoltà non mi occupa tutto il tempo, perché faccio solo esami che mi interessano per poi psicologia, ho deciso proprio di usare il mio tempo in modo più come si dice, che frutti di più, no? E quindi ho deciso di cercare delle umanità. E quindi sì, è un investimento per il mio futuro, perché vorrò iscrivermi alla facoltà di psicologia.
Ma ti aspettavi che ti servisse anche, cioè voglio dire, tu non hai ancora gli strumenti professionali, certo, no, da mettere in pratica, però è sicuramente un'esperienza diretta che ti porterai come bagaglio esperienziale,
esatto,
poi in
sì,
tutto quello che sarà il percorso di formazione.
Esatto, sì, perché poi se io fossi entrata a psicologia molto probabilmente non sarei entrata in questa comunità, quindi nel male, no? Sono riuscita a trovare insieme ai miei genitori, all'aiuto dei miei genitori, a trovare, no, un frutto, cioè a fruttare qualcosa.
Cosa consiglieresti a dei ragazzi, delle ragazze che appunto si trovano in una situazione in cui hanno questa voglia, anche questo bisogno, oppure hanno anche delle loro fragilità che in un mettersi a disposizione degli altri possono affrontare, possono superare, possono condividere? Quindi stiamo parlando davvero di un bisogno che viene anche da un ragazzo o una ragazza che mette a disposizione il suo tempo. Banalmente fare una ricerca su internet,
certo,
chiedere agli amici.
Certo, provare, chiedere, informarsi, cioè essere curiosi, no? Di vedere cosa è più giusto per noi, però se non provi non lo potrei mai sapere, no?
Non lo potrei mai sapere. Allora, noi mentre ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione vogliamo proporvi anche un altro spaccato, che è quello di Umani Campus, promosso da Humanitas. È un progetto di volontariato per il diritto allo studio che mette insieme appunto un bisogno che deriva da una difficoltà abitativa a Firenze, spesso questo lo trattiamo, con un progetto di volontariato e di coinvolgimento dei giovani. In che modo ce lo racconta, e lo ha raccontato anche in video per TIF, Andrea Montigiani.
La situazione degli affitti era invivibile, le case sono microscopiche.
Da una parte, trovare alloggio nelle città universitarie è diventato un lusso per pochi studenti fuori sede che se lo possono permettere. E Firenze, sì, rientra tra queste.
Adesso stiamo un pochino soffrendo, comunque il volontariato in generale in calo.
Dall'altra, nonostante in questi anni siano aumentati effettivamente gli enti, mancano sempre più volontari nel terzo settore. Due forti esigenze da cui però può nascere un'opportunità.
Humanitas aveva la possibilità di utilizzare questi locali, di affittarli. Ha subito pensato che poteva essere un'occasione per risolvere uno dei grossissimi problemi della comunità studentesca di Firenze, che è la crisi abitativa e il caro affitti.
Una collaborazione tra UDU, associazione di rappresentanza studentesca impegnata nel diritto allo studio, e Humanitas Scandicci, un'associazione di pubblica assistenza che da anni forma volontari e opera con diversi progetti. Il risultato? Si chiama Humani Campus, 17 posti letto divisi in due appartamenti destinati a studenti fuori sede iscritti all'Università di Firenze.
La graduatoria viene poi stilata sostanzialmente sulla base del reddito e della distanza da Firenze.
Pagano solo le utenze e più vengono a fare un po' di volontariato.
Contorni flessibili e una formazione nell'ambito dell'emergenza urgenza. Un progetto che unisce il diritto allo studio con l'opportunità di servire la comunità.
Anche l'idea che lo studente fuori sede non debba essere una entità aliena che passa per la città, si laurea e sparisce, ma è integrato realmente nel tessuto sociale.
E che si spera possa essere d'esempio.
La nostra ambizione è quella di essere un punto di riferimento per tutte le altre associazioni che vorranno ripetere questa esperienza.
Eh sì, è un'esperienza davvero interessante che varrebbe la pena replicare sul territorio. Humani Campus si chiama, sono le 9:24 minuti, siamo in Gen Z, tema giovani e volontariato. Salutiamo Emma con un messaggio che ci arriva da Antonella. Il nostro numero WhatsApp 342 81 04 111: vorrei regalare alla casa famiglia dei dizionari, è possibile?
Ah, penso proprio di sì, mi posso informare e poi certo ci aggiorniamo.
È un po' la funzione anche della radio, quella di fare da ponte, da tramite,
certo.
Poi quando ci sono situazioni di bisogno e di disponibilità, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non si tirano mai indietro. Emma, grazie davvero per
grazie
la tua testimonianza. E allora Gen Z tornerà tra 15 giorni, ci occuperemo di politica e attivismo politico e il coinvolgimento di giovanissimi in tutto questo. Trasmissioni riascoltabili anche su controradio.it. Tra poco il GR di Popolare Network dalla redazione raccomandazione e l'augurio di una buona giornata.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Sì.
Se c'è una parte di te che mi fa stare bene, di certo mi capirai che non potrei. Lo userei se non ci sei, ma cosa piangi per me? Se mi fai stare bene, ti senti in colpa per noi, ma non ti sto ascoltando. Perché mi dici che stai bene, lo so da prima di te, ma non potrei, non potrei mai vederti sola con lui. Come può farmi stare? Guardi per terra e non sai che è lì che vorrei scomparire. Mi dici che te ne vai e poi lo fai davvero. Raccolgo pezzi di te che lasci nel sentiero. Quando il sole va giù, quante paure vuoi?
Buongiorno, le notizie delle 9:30.